Ciao amici di Radio Magica!
Siamo i bambini
delle scuole primarie di Trieste.
Vi presentiamo
Crescere con Radio Magica 4!
Un progetto finanziato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!
Buongiorno amici di Radio Magica.
Noi siamo i ragazzi della quinta G
della scuola primaria Gianni Rodari.
La nostra scuola partecipa a un progetto molto speciale.
OCS, osservare, comprendere, salvaguardare.
Il tema di quest'anno è stato
la sostenibilità.
Abbiamo incontrato molte persone
provenienti dalle università,
dal mondo della ricerca,
in Italia e all'estero.
Ora vi raccontiamo alcuni dei nostri incontri speciali.
Il primo intervento è stato quello del professor Baccaro e del dottor Dordoni dell'Università di Trieste, che hanno parlato di tre piante speciali, cioè la canapa, il lino e l'ortica. Queste piante sono utili a rendere la terra fertile o aiutare le piante per la biodiversità. Infine, collegandoci al progetto di Orto in Condotta, abbiamo piantato la calendula, che è una pianta tintoria, e speriamo che cresca per riuscire a tingere qualche tessuto.
Per il secondo intervento è venuto il pasticcere Novak a farci le fave triestine con la farina di mandorle unendola alla farina di canapa.
Poi è venuto il professor Rizzo dell'Università di Trieste. Lui è un chimico e ci ha fatto fare dei giochi sull'aggregazione delle molecole e sulla differenza tra polimeri naturali e polimeri sintetici. Come quarto intervento è venuta l'ARPA, con cui abbiamo guardato dei video sulla differenza tra spreco e riutilizzo. E poi ci hanno fatto fare dei giochi sul recupero dei materiali. Per esempio, con un manico di scopa e dei pezzi di legno siamo riusciti a creare una mazza da baseball.
Il quinto intervento è stato quello del professor Tossi dell'Università di Trieste. Anche lui ci ha parlato del progetto No Waste e si è soffermato sull'economia circolare. L'economia circolare, a differenza dell'economia lineare, propone di fare la raccolta differenziata. Il materiale può venire riciclato ed avere una nuova vita. Ad esempio, dalle bottiglie di plastica possiamo ricavare il pile per le nostre maglie. L'economia circolare ricorda i peli rossa che uccidevano i bisonti e ne utilizzavano ogni parte conservando la specie. Quando sono arrivati i cowboy col fucile, hanno ucciso tutti i bisonti portandoli all'estinzione.
Dopo tutti questi interventi siamo andati a Sunfight Underland in Austria. Ci ha accolto una scuola primaria, il cui edificio ospita anche le superiori. Con loro abbiamo fatto degli esperimenti per dimostrare l'uso di materiali naturali.
Poi siamo andati al V3C, Carinzia Computer Center, dove si usano materiali alternativi per costruire oggetti, ad esempio pale eoliche e tavole da snowboard con la canapa.
Un altro intervento è stato quello del professor Terlizzi dell'Università di Trieste, che si è soffermato sulla pesca sostenibile e ci ha detto che noi dobbiamo mangiare più pesce azzurro, cioè pesce povero, che si trova in zona FAO. Inoltre, col pesce allevato bisogna stare molto attenti alla lettura dell'etichetta. Ci ha spiegato che le due principali cause di diminuzione della biodiversità dei pesci sono la perdita e il degrado degli habitat, le specie aliene invasive, specie alloctone.
In un'altra occasione è venuta a trovarci a scuola la dottoressa Luisa Alessio a farci fare un laboratorio sulle borse di diversi materiali che erano la borsa di carta, di plastica, bioplastica, tessuto plastificato e il tessuto naturale. Ci ha fatto dividere in tre gruppi. Noi abbiamo dovuto seppellire in un angolo dell'orto i pezzetti delle borse. Dopo 50 giorni abbiamo controllato lo stato di ogni materiale. La carta non c'è più, la bioplastica ridotta a un unico pezzo piccolissimo. Il tessuto naturale ridotto a un piccolo brandello. La plastica rotta in tanti piccoli pezzi, ma c'è ancora. E il tessuto plastificato è rimasto intatto.
Tutti questi argomenti sulla sostenibilità ci hanno incuriosito molto.
Siamo andati a cercare degli articoli sulla rivista di Focus Junior
e anche su Focus Junior online.
Ecco cosa abbiamo trovato.
Io sono Giulia e vi presento l'articolo Come si produce la plastica di Guido Darozze, 28 febbraio 2014. La plastica si ottiene da composti di carbonio e idrogeno, chiamati monomeri. Si ricavano dal petrolio e dal metano. La resina sintetica è una pasta molle a cui vengono aggiunti coloranti e altre sostanze che servono a dare alla plastica le caratteristiche desiderate. La plastica ha varie proprietà: fisiche, meccaniche e tecnologiche. La plastica inquina? La plastica non è biodegradabile, ma è riciclabile. Per produrre una bottiglia di plastica riciclata si utilizza meno energia che per produrre una bottiglia di vetro o un sacchetto di carta nuovo. È importantissimo gettare tutta la plastica usata nei raccoglitori per la raccolta differenziata. Bisogna rispettare l'ambiente in cui viviamo e consumando meno energia e materie prime, trasformando le bottiglie di plastica vuote e i sacchetti di plastica in nuovi oggetti utili.
Io sono Sara, ho trovato online su Focus Junior questo articolo. Invenzioni geniali, a 16 anni crea la bioplastica dalle bucce di banana. Redazione di Focus Junior, 22 maggio 2014. Elif Bilgin, a 16 anni, è turca ed è già una super scienziata. Ha inventato il modo per trasformare le bucce di banana in plastica. Da una buccia di banana alla plastica, in un sol passo, ma senza scivoloni. Anzi, Elif Bilgin è una 16enne turca. Ha inventato un modo per trasformare le sostanze presenti nella buccia di banana in bioplastica. Grazie alla sua scoperta ha vinto il premio Science in Action. Elif ci ha messo 2 anni per perfezionare la sua scoperta. Ottenere polimeri funzionali plastica dalla buccia. In breve, dopo la fase di bollitura, con una soluzione di bisolfito di sodio, è passata alla miscelazione con glicerina, soda caustica e acido cloridrico. Per questo ha vinto un premio di $50,000 con cui ha partecipato alla Fiera della Scienza di Google, Google Science Fair.
Io sono Matilde e vi presento questo articolo. Far pagare i sacchetti di plastica funziona. Redazione di Focus Junior, 9 aprile 2018. Le coste di mari dalla Gran Bretagna, da quando i sacchetti di plastica sono diventati a pagamento, sono un po' più pulite. Lo rivela una ricerca pubblicata su Science. Il risultato è incoraggiante, ma si studiano anche altre possibili cause: i cambiamenti di correnti marine o i nuovi materiali biodegradabili. Un po' meno plastica in giro, almeno sembrerebbe. Il motivo? Potrebbe essere che i sacchetti di plastica sono diventati a pagamento. Da quando nella grande distribuzione in tutta Europa bisogna pagare per i sacchetti, per le acque della Gran Bretagna ne galleggiano ben un terzo in meno, sostiene uno studio appena pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment. La riduzione dei sacchetti di plastica nei rifiuti marini è cominciata a partire dal 2010 in poi. In totale c'è stato un calo di circa il 30% dal periodo pre-2010. Gli autori della ricerca spiegano che questo potrebbe essere dovuto a diversi fattori, sia l'introduzione in Europa dei sacchetti di plastica a pagamento, sia il fatto che sono ora biodegradabili, quindi si deteriorano prima, ma anche al cambiamento delle correnti marine. Ma se il numero di sacchetti di plastica in mare è diminuito così tanto negli ultimi 8 anni, sono aumentati però altri rifiuti di plastica, trovati in acqua e raccolti durante la pesca. Una parte potrebbero però provenire non dal Regno Unito, ma da altre zone. Lavorando insieme si possono ridurre i rifiuti marini. Ilari vi legge:
da 10 fiumi arriva il 90% della plastica trasportata in mare. Di Luisa Perego, 13 ottobre 2017. Redazione Focus Junior. In tutto il mondo, da solo 10 fiumi, arriva in mare il 90% della plastica totale. Una gestione migliore, secondo gli esperti, potrebbe dimezzare l'inquinamento. Da dove arriva tutta la plastica in mare? Incredibile a dirsi, ma il 90% giunge appena da 10 fiumi. Lo sostiene uno studio tedesco pubblicato sulla rivista Environmental Science Technology dell'American Chemical Society. I fiumi sono i principali traghettatori di rifiuti negli oceani. Secondo il programma Ambiente delle Nazioni Unite, proprio negli oceani ogni anno finiscono 8 milioni di tonnellate di plastica. Tornando alla ricerca, gli studiosi hanno analizzato 57 fiumi differenti e sono giunti alla conclusione che la maggior parte della plastica arriva appunto da 10 di questi. 8 sono in Asia, tra cui Fiume Azzurro, Yangtze e Lindo, e sono responsabili da soli dall'88% al 95% di tutta la plastica portata in mare. Secondo gli studiosi, basterebbe una gestione migliore di questi 10 corsi d'acqua per ridurre di molto i rifiuti che arrivano in mare, aiutando a diminuire l'inquinamento degli oceani. Lista dei 10 fiumi: Fiume Azzurro, che si riversa nel Mare Cinese Orientale; Indo, Mar Arabico; Fiume Giallo, Mar Giallo; Hai He, Mar Giallo; Nilo, Mar Mediterraneo; Gange, Golfo del Bengala; Fiume delle Perle, Mar Cinese Meridionale; Fiume Amur, Mare dello Okhotsk; Niger, Golfo di Guinea; Mekong, Mar Cinese Meridionale.
Francesco ora vi presenta
la pulizia di Lampung Bay. La Lampung Bay, vicino al villaggio Sukaraya in Indonesia, è una piccola perla dell'Oceano Indiano, che però da anni è insozzata da cumuli di plastica e immondizia, che hanno reso la zona una colossale discarica a ridosso della costa. Questa situazione di degrado non solo inquina l'ambiente e danneggia la salute della popolazione, ma rovina irrimediabilmente anche l'economia locale, fondata principalmente sul turismo. Per tutti questi motivi, la cittadinanza ha deciso di dire basta, e ogni centinaia e centinaia di persone decidono di recarsi alla Lampung Bay e di affondare fino alle ginocchia tra i rifiuti per pulire un po' per volta quella che originariamente era una baia incontaminata. Il primo evento di questo tipo si tenne nel 2010, quando una montagna di immondizia e sporcizia riempì le reti da pesca dei villaggi limitrofi, rendendo la situazione non più tollerabile. Da quel momento cittadini e autorità locali si sono impegnati per ridurre drasticamente lo spreco della plastica. L'obiettivo è il meno 70% entro il 2025. Buon lavoro e buona fortuna!
Ora Giulia vi presenta
Awards for Enterprise, ecco i premi per le 10 idee geniali che aiuteranno l'umanità, di Niccolò De Rosa, il 17 novembre 2016. Redazione Focus Junior. Dal turismo sostenibile per salvare le mante alla tuta bionica per tornare a far camminare i soggetti colpiti da ictus, scopri con Focus Junior i 10 progetti che potrebbero rendere il mondo un posto migliore. Si dice che il bisogno aguzzi l'ingegno e questo pianeta malandato ha molto bisogno di ingegno. Si capisce dunque l'importanza di premi come l'Award for Enterprise, quest'anno giunta alla 40ª edizione e sponsorizzato da marchi di tutto il rispetto, i quali mettono a disposizione forti sovvenzioni per quei progetti geniali che però non hanno accesso a molti fondi. Ogni anno quindi il comitato organizzatore valuta migliaia di proposte e sancisce 5 vincitori senior e 5 vincitori under 30 che potranno usufruire usufruire del premio in denaro per proseguire le loro ricerche. Dei 10 vincitori del 2016, il progetto che mi è piaciuto di più è quello di Kristen Forsberg. Lavorando in Perù, sua terra d'origine, la biologa sta portando avanti un progetto per creare lungo la costa più povera del paese un'economia sostenibile, che sfrutti il turismo marino anziché la pesca selvaggia, la quale mette a rischio molte specie animali, come le mante giganti. Questo progetto Kristen l'ha iniziato a 9 anni, creando un club naturale, coinvolgendo i suoi compagni di scuola e le insegnanti. Per sensibilizzare ed educare la comunità, il suo club ora si chiama Pianeta Oceano e conta numerose persone. Kristen si è occupata delle mante giganti perché sono animali marini molto vulnerabili, infatti vengono vendute nei mercati e mangiate e nessuno si preoccupa di loro. Buon lavoro, Kristen!
Io sono Angelica e vi presento un'iniziativa per ripulire le spiagge italiane, tratto da Focus Junior di Nicolò De Rosa, il 4 giugno 2018. Il WWF ha lanciato una campagna per liberare le coste italiane da bottiglie e rifiuti di plastica. Un piccolo gesto che però può fare la differenza. In occasione di 2 date importanti per chi lotta per un pianeta migliore, ossia la Giornata Mondiale dell'Ambiente, 5 giugno, e la Giornata Mondiale degli Oceani, l'8 giugno, il WWF dà il via alla campagna Generazione Mare, una grande orchestra di eventi per portare un contributo significativo alla pulizia dei nostri mari. Una delle iniziative più partecipate è stata Spiagge Plastic Free, partita a Catania, dove i volontari sono stati chiamati in tutta Italia a pulire chilometri e chilometri di spiaggia dai rifiuti di plastica che mettono a repentaglio il nostro ecosistema. La plastica, infatti, rappresenta il pericolo principale per mari e oceani di tutto il mondo, così come ci informa il WWF.
8 milioni di tonnellate di materie plastiche all'anno finiscono in acqua. Oltre 150 milioni di tonnellate di materie plastiche navigano in tutto il mondo. Mentre in mare aperto e sulle coste italiane, la plastica rappresenta il 70-80% dei rifiuti marini.
Questa montagna di immondizia non solo avvelena l'acqua, ma rischia di essere ingerita da pesci e mammiferi acquatici, con conseguenze che potrebbero essere catastrofiche per il mantenimento della biodiversità marina. Troviamoci tutti insieme per liberare le nostre spiagge dalla plastica. Adesso Tommaso e Daniele vi presentano
Hashtag Allora Spengo, tratto da Focus Junior di Nicolò De Rosa il 24 giugno 2017. Ideata in occasione del G7 per l'ambiente, l'iniziativa rientra in un progetto che lega scuola, istituzioni e imprese per investire sul futuro e sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali. Ecco di cosa si tratta. Innescare la scintilla della curiosità e preparare i più giovani a migliorare il mondo che li circonda. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa Hashtag Allora Spengo, una campagna di Energy Way che punta ad organizzare cicli di lezioni nelle scuole medie italiane per educare alla sostenibilità e all'uso corretto delle risorse del pianeta. L'intera operazione rientra all'interno del progetto Manifesto della Sostenibilità e della Crescita per le Imprese Italiane, proposto dal Ministero dell'Ambiente, Unilever e Giovani Imprenditori, in occasione del recente G7 sull'ambiente tenutosi a Bologna.
Grazie a strumenti di tecnologia come software open source, ossia non a pagamento e analisi dei dati, i ragazzi coinvolti potranno apprendere concetti come l'impatto ambientale, capire quali siano le emissioni inquinanti e imparare a toccare con mano il problema dei consumi energetici, partendo proprio da quelli della loro struttura scolastica. Con tali strumenti, i ragazzi diventeranno ambasciatori di sostenibilità e, si spera, i primi attori di un cambiamento che nel prossimo futuro vedrà società più ecologiche e più amiche dell'ambiente. Il progetto si finanzia grazie ad un crowdfunding, una specie di colletta online dove aziende, imprenditori e investitori potranno donare i fondi necessari per i cicli di lezioni, decidendo anche a quale scuola media destinare il proprio contributo. Hashtag Allora Spengo è un ciclo di lezioni pensato da Energy Way, rivolto alle classi di seconda media, che insegna ai ragazzi a crescere nell'efficienza energetica all'interno della loro scuola. Lungo tale percorso i ragazzi apprendono cos'è l'energia e che forma assume a scuola. A questa prima fase segue l'analisi delle bollette e quella del monitoraggio, grazie alla programmazione di Arduino, piattaforma open source, i ragazzi scoprono quali sono i consumi della loro scuola. Questo per sensibilizzare poi tutti i loro compagni e insegnanti a consumare di meno. La conclusione del progetto prevede la fase di analisi dei risultati raggiunti. La scuola quindi è riuscita ad unire le forze a risparmiare energia? Grazie al successo ottenuto dalle prime esperienze che hanno visto l'Istituto Comprensivo Pertini di Reggio Emilia e l'Istituto Comprensivo Ferrari Galilei di Maranello di risparmiare il 30% di energia in una settimana, abbiamo deciso di replicare questa iniziativa in altre scuole della regione e in altre regioni d'Italia. Buon lavoro a tutti!
Ma lo sapete cos'è il G7? Il gruppo dei sette, abbreviato in G7, è il vertice dei ministri dell'economia delle sette nazioni avanzate più ricche al mondo. Esso è nato nel 1975 e si riunisce per discutere di importanti temi legati all'economia mondiale. Gli stati membri attuali sono Canada, Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti.
Simone e Andrea vi presentano
Giornata Mondiale della Biodiversità, Salviamo la Frutta, di Nicolò De Rosa, 22 maggio 2017. In occasione della giornata dedicata alla protezione degli equilibri naturali del nostro pianeta, l'associazione Coldiretti ha lanciato l'allarme secondo il quale in Italia starebbero scomparendo 3 varietà di frutta su 4. In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, l'evento che ogni 22 maggio ci ricorda l'importanza di tutelare le differenti specie e ambienti del pianeta, gli esperti del settore hanno dipinto un quadro tutt'altro che rassicurante. Secondo la Coldiretti, associazione che rappresenta le realtà agricole del nostro paese, in Italia sarebbero spariti 3 frutti su 4.
In Italia nel secolo scorso si contavano 8.000 varietà di frutta, mentre oggi si arriva a poco meno di 2.000, e di queste ben 1.500 sono considerate a rischio di scomparsa.
Le cause? Inquinamento e cambiamenti climatici, ma soprattutto un'economia che punta sulla quantità piuttosto che sulla qualità e che porta a coltivare specie strane al territorio per poter vendere sempre più prodotti. Questo toglie spazio e risorse alle specie autoctone, ossia native, della zona, che esistono da sempre in un luogo, le quali si vedono sempre più sostituite da frutta e verdura provenienti dai grandi paesi esteri. Ecco perché serve proteggere la diversità dei vari ambienti.
Non solo frutta, il problema però non riguarda solo ciliegie o pomodori. Secondo gli esperti, infatti, tra il 1970 e il 2000, la varietà di specie animali e vegetali nel mondo è diminuita del 40%, e oltre la metà del pianeta è stata modificata irreparabilmente per ospitare le attività umane. In Italia, poi, su oltre 2.800 specie prese in considerazione, ben 596 sono a rischio di estinzione, il 20%. Riduzione della natura incontaminata, caccia selvaggia, emissioni inquinanti in mare, aria e suolo, lenta scomparsa delle coste. Le tematiche da affrontare sono tante e gli scienziati e gli enti ambientalisti chiedono seri cambiamenti da parte delle grandi potenze mondiali.
Rachele, Andrea e Thalia vi presentano
Riciclare i cellulari potrebbe salvare i gorilla dall'estinzione, di Federica Baroni, 7 dicembre 2018.
In Congo i gorilla rischiano l'estinzione a causa delle miniere che estraggono i minerali con cui sono fatti i nostri cellulari. Per questo, ma non solo, è tanto importante riciclarli.
Avete in casa un vecchio smartphone? Non buttatelo! Riciclare i cellulari è fondamentale per salvare dall'estinzione i gorilla della Repubblica Democratica del Congo.
A porre l'attenzione sull'importanza del riciclo dei telefoni è stato uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS ONE e condotto dai ricercatori dell'Università dell'Australia Meridionale e da ZOS Victoria, associazione che opera a tutela dell'ambiente gestendo tre aree naturali vicino a Melbourne.
Le due organizzazioni hanno avviato un programma di recupero dei cellulari attraverso una campagna di sensibilizzazione. Dai vecchi cellulari, infatti, si possono prendere i metalli preziosi usati per costruirli. La ricerca. Carla Litchfield, una delle ricercatrici dell'Università australiana e autrice dello studio, spiega che se questi metalli, come il coltan e l'oro, venissero recuperati, si ricorrerebbe meno alle miniere del Congo, che non solo causano la distruzione dell'habitat dei gorilla, ma anche provocano guerre e violano i diritti umani.
Per 30-40 telefoni cellulari riciclati si recupera in media un grammo d'oro, afferma la Litchfield. Dato che le vendite dei telefoni cellulari stanno crescendo vertiginosamente e in alcuni smartphone è aumentato il contenuto d'oro, questo metallo prezioso potrebbe esaurirsi entro il 2030.
In molti paesi mancano ancora punti per il riciclaggio dei telefoni, denunciano i ricercatori. Inoltre, la composizione minerale degli smartphone è tenuta spesso segreta. A questo si aggiunge anche la questione della violazione della privacy attraverso l'accesso di vecchi dati.
Intanto però la popolazione dei gorilla del Congo continua a diminuire. Secondo recenti stime si parla di un calo del 73-93%, con meno di 4.000 esemplari rimasti. Ora la specie è classificata tra quelle a rischio di estinzione.
L'illustre etologa Jane Goodall ha lanciato la campagna nazionale di riciclaggio dei cellulari allo zoo di Melbourne nel 2009 per educare i visitatori sul legame tra l'estrazione mineraria, distruzione dell'habitat dei gorilla e riciclo di telefoni cellulari. Nel 2014 sono stati più di 115.000 i cellulari raccolti in seguito a questa iniziativa.
Questo numero può sembrare una goccia nell'oceano. Rappresenta solo lo 0,01% del miliardo dei telefoni dismessi. Ma quando si guarda il risultato nel contesto di uno stato di 6 milioni di persone, è molto impressionante, spiega la Litchfield.
Speriamo che questa campagna possa essere estesa a livello globale e fare davvero la differenza.
Ora Andrea vi presenterà un piccolo approfondimento sui RAE.
I RAE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per esempio elettrodomestici, apparecchiature informatiche e alcuni giocattoli. Nel 2013 circa 3,6 milioni di tonnellate di RAE sono state raccolte in Unione Europea. Di questi 3,6 milioni di tonnellate di RAE, 3,5 sono state trattate correttamente. Invece, il 2% dei casi, il recupero è avvenuto in paesi extracomunitari. I RAE all'interno hanno alcuni materiali, di cui piombo, mercurio, plastica, che sono nocive per l'ambiente.
Ora Ivan vi leggerà un articolo tratto da Focus Junior.
Un oceano di plastica. Articolo del 4 giugno 2015.
Una fotografa australiana sensibilizza le persone sul tema della plastica abbandonata in mare. Così ha creato un sorprendente progetto fotografico. Eccolo, la plastica è una delle materie più utili create dall'uomo. Non c'è nessun oggetto di uso comune che non contenga, anche in minima parte, qualche componente in plastica. Per non parlare dei sacchetti, delle bottiglie e di quasi tutti i tipi di contenitori alimentari. Il problema però è che la plastica è anche uno dei materiali più resistenti, quasi indistruttibili, perché non c'è acqua, freddo, vento o altri agenti naturali che riesca a degradarla rapidamente. Ecco il problema della plastica. Non è un materiale inquinante in quanto tale, ma la plastica inquina perché è così diffusa e pervasiva che, una volta abbandonata nell'ambiente, ci resta per molti decenni. Quando sembra scomparsa, in realtà si è solo ridotta a pezzettini microscopici a causa dell'erosione. Il mare è particolarmente pericolosa perché, se ingerita, può soffocare i pesci e i mammiferi marini. Ma come sarebbe l'oceano se al posto di meduse ci fossero sacchette di plastica, oppure cannucce e guanti di plastica al posto dei coralli? La fotografa australiana Kim Preston ha creato un progetto e realizzato una serie di foto per farci riflettere sull'inquinamento dovuto alla plastica che impesta l'oceano Pacifico. Un problema che affligge anche il nostro amato e vicinissimo Mar Mediterraneo. Ecco perché la plastica non va lasciata in giro. Ricordiamolo tutti, sempre, e specialmente adesso, che la spiaggia ci aspetta per le meritate vacanze scolastiche. Rachele, Francesco, Eleonora e Alessia ora vi presentano
Come fare la raccolta differenziata in vacanza
di Ilaria Infante, 26 luglio 2018.
Tra le buone abitudini da portare sotto l'ombrellone c'è anche quella di continuare con la raccolta differenziata in vacanza. Le modalità per farla però variano da comune a comune. Per esempio, i giorni di raccolta dei rifiuti possono essere diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati, ma possono cambiare anche il colore dei bidoni di plastica o carta o il tipo di rifiuti che si possono gettare nello stesso sacco. Per questo motivo, il Consorzio Italiano Compostatori, in sigla CICC, ha stilato una guida per tutti quelli che partono per le vacanze, per mettere in valigia, assieme a costume e crema solare, anche il necessario per la sostenibilità e la cura per l'ambiente.
Informarsi sulle modalità di raccolta. La prima cosa da fare, per esempio, se andate in affitto un appartamento, è informarsi sulle modalità di raccolta dei rifiuti, che possono essere diverse rispetto alle solite che siete abituati a seguire. Potrebbe ad esempio essere attiva la raccolta con il porta a porta, oppure con il cassonetto stradale, e potrebbero essere differenti i colori dei bidoni utilizzati per differenziare l'immondizia. In questo caso è utile chiedere informazioni al proprietario della vostra casa o contattare il comune o l'azienda di igiene urbana locale per essere informati sulle modalità di raccolta o sui giorni di passaggio dei camion della spazzatura, per essere sicuri di rispettare le regole e di differenziare correttamente. Scarica l'app. Tanti comuni negli ultimi anni si sono fatti ringiovaniti, rilasciando applicazioni gratuite per smartphone che segnalano dove buttare le tipologie di rifiuto, i giorni di raccolta dei rifiuti presso le case dove si trovano le discariche autorizzate più vicine e i giorni di lavaggio strade. Il sacchetto giusto. I sacchetti per rifiuti organici sono in materiale biodegradabile e compostabile, vale a dire in carta e in bioplastica certificata. Per riconoscere un sacchetto conforme alla legge, bisogna controllare se riporta la scritta biodegradabile e compostabile e la dicitura dello standard europeo, UNIEN 13432-2002. Le buste di plastica per legge non possono essere utilizzate per la raccolta del rifiuto organico.
Dove lo butto?
In estate e in vacanza si mangia di più frutta e verdura. Con l'umido, ricorda il CICC, possono essere raccolti tutti gli scarti di preparazione dei cibi, sia di tipo vegetale che animale, mentre bisogna fare attenzione a non buttarci mai oggetti in vetro, metallo o plastica.
Scocciolare i rifiuti.
Prima di gettare i rifiuti organici nel sacchetto, sgocciolateli e non pressateli, meglio invece ridurre a pezzetti quelli più grossi.
Stoviglie compostabili.
In estate va in vacanza la voglia di lavare piatti e bicchieri e si fanno anche tante scampagnate o si pranza direttamente in spiaggia. Esistono stoviglie, piatti, bicchieri posate il materiale compostabile certificato, cioè in plastica biodegradabile, che possono essere trasformate in compost. Ma prima di gettare nell'umido è sempre meglio chiedere al gestore o all'azienda di raccolta se potete farlo.
Il caldo può accelerare il deterioramento del cibo, aumentando gli sprechi. Il consiglio del CIC è quello di non esagerare negli acquisti per non ritrovarsi ad avere frutta e verdura in eccesso e di mettere gli alimenti in luoghi freschi e a riparo dal sole. Gettate gli avanzi nell'umido solo se non si possono riutilizzare. La frutta avanzata o troppo matura può diventare una macedonia, per esempio.
Grazie ad una buona raccolta differenziata dei rifiuti organici si ottiene il compost, un fertilizzante naturale che può essere utilizzato ad esempio nell'orto, ricorda Alessandro Canovai, presidente del CIC.
Il compost può essere impiegato anche come fertilizzante
per piantare alberi e arbusti o per la pacciamatura,
che permette il controllo della crescita delle erbe in istanti.
Favorisce il mantenimento di una giusta umidità di terreno
e il reintegro
di sostanza organica.
Dalla rivista di Focus Junior numero 179 del 2018 ho trovato un articolo molto interessante.
Eric difende la natura.
Testi di Emanuele Corbo.
Eric Barbizzi ha 14 anni.
E grazie alla sua passione per l'ambiente
è diventato consulente
di Striscia la Notizia.
Lui ci dà 10 consigli
per vivere in modo sostenibile.
Ascoltate.
1. Tenersi informati sui problemi ambientali e sulle innovazioni che possono risolverli.
2. Dare il buon esempio e cercare di sensibilizzare anche gli amici.
3. Viaggiare senza inquinare. Dunque, prediligere gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Se si deve usare l'auto, dite agli adulti di tenere una bassa velocità e controllare la pressione degli pneumatici. 2 accorgimenti che permettono di ridurre i consumi e anche l'emissione di CO2.
4. Scegliere prodotti a chilometro zero e coltivati o fabbricati in maniera sostenibile.
5. Comprare cibi poco lavorati e con imballaggi riciclabili.
6. Riciclare nel modo corretto.
7. A casa stare attenti ai consumi energetici, regolando i termostati e i condizionatori su temperature non eccessive.
8. Non sprecare l'acqua e limitare l'utilizzo della plastica, preferendo l'acqua di rubinetto a quella imbottigliata.
9. Risparmiare energia elettrica spegnendo le luci quando si esce da una stanza. Inoltre, preferire LED a basso consumo.
10. Buttare la spazzatura nei cestini oppure portarla a casa facendo la raccolta differenziata. Ricordatevi che la Terra è una sola.
Prima ce ne rendiamo conto, meglio è.